tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Running, loro sono i Pearl Jam, belli scatenati, devo dire, con questo nuovo singolo che però secondo me è ispirato tanto quanto l'altro che abbiamo ascoltato.
Sì, Dear Mother.
Devo dire, li sento molto molto ispirati, molto c'hanno combattivi,
un risveglio di gioventù,
vogliosi di tornare dopo un periodo insomma di dischi, per carità, ci sta, non azzeccatissimi, e quindi dopo Dark Matter tornano con un nuovo singolo intitolato Running, disponibile dal 19 aprile prossimo, a 4 anni dal precedente Gigaton, così si pronuncia che Gigaton, vabbè, insomma, l'ultimo lavoro 2020 dei Pearl Jam, torna appunto il 19 aprile prossimo. Dark Matter, nome del primo singolo estratto anche dell'album che arriverà tra meno di un mese, poco meno di un mese, nei negozi di dischi, nuovo dei Pearl Jam. Bene, oggi parliamo del libro della settimana di oggi. E ne parliamo, torna a trovarci qui a Radio Rock Eleonora Barbieri, giornalista e che si occupa di cultura, scienze, costume, attualità per il giornale, e il libro di Azar Nafisi che si intitola Leggere pericolosamente. Azar Nafisi è la conoscerete sicuramente per aver scritto, tra gli altri libri, anche Leggere Lolita a Teheran, che insomma è stato un libro di grande successo, cosiddetti romanzi di denuncia. È difficile anche etichettarlo come perché sì, per certi versi potrebbe essere un romanzo, potrebbe essere un saggio. In questo caso Leggere pericolosamente è anche un romanzo epistolare, forse, per certi versi, perché sono delle lettere che la scrittrice, l'autrice Azar Nafisi scrive al papà che non c'è più, però utilizzando questo espediente per poi raccontare molto altro. Diamo il buongiorno a Eleonora Barbieri. Ho detto bene, Eleonora? Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Ha detto benissimo. Questo libro, Leggere pericolosamente, come tutti i libri di Azar Nafisi pubblicato da Adelphi, anche Leggere Lolita a Teheran, che hai citato poco fa, il suo bestseller. Il titolo è già ci mette sulla strada di quella che è la tesi di Azar Nafisi, ovvero che la letteratura, il romanzo, sia un po' l'arma che noi abbiamo a disposizione contro la tirannia. Cioè, che cosa ci dice? Che non solo scrivere può essere pericoloso. Si sa che nelle dittature, dove c'è la censura, dove non c'è libertà, gli scrittori finiscono in carcere come gli attivisti politici, ma qui ci dice Nafisi anche leggere può essere pericoloso, perché lei dice la lettura non porta necessariamente all'azione politica diretta, ma nutre una forma mentale capace di dubitare e interrogare, di non accontentarsi dello status quo e di chi lo decide, quindi ci porta verso la verità, la ricerca della verità, il mettere in dubbio ciò che abbiamo davanti, la realtà che vediamo o che ci viene proposta dall'autorità.
Sì.
Quindi in questo senso poi ci dà anche una responsabilità verso l'azione. Per questo è così pericoloso per i regimi anche un libro che venga pubblicato, perché chi lo legge poi magari si pone delle domande, vuole cambiare le cose. Questo nuovo libro, come tu hai detto, è un po' un romanzo, un po' un saggio, ma soprattutto ci porta in una dimensione molto intima, perché è scritto in forma di lettere al padre, 5 lettere al padre che Azar Nafisi scrive negli anni della pandemia, tra il 2019 e il 2020, e il padre era già morto da anni, è morto nel 2004, suo padre, che è stato il più giovane sindaco di Teheran e che per le sue idee era finito in prigione per difendere i suoi principi, quindi insomma c'è una tradizione di lotta per la libertà nella sua famiglia. Quindi si vede come la letteratura nella sua vita, nel suo caso, sia strettamente legata con la sua esperienza personale, quindi non è qualcosa di astratto un romanzo, ma si cala nella nostra esistenza e soprattutto è appunto un antidoto potentissimo contro quella che lei chiama la mentalità totalitaria. La mentalità totalitaria noi la vediamo in azione in tantissimi paesi, purtroppo ancora, è quella che è contro la realtà, sia dei fatti, sia quella individuale, personale, perché cerca di imporre come vestirsi, se si può cantare, se si può ballare, che cosa si può guardare alla televisione, sia contro l'immaginazione, ci dice Nafisi, perché l'immaginazione ha appunto questo potere di portarci alla ricerca della verità, mentre la mentalità totalitaria si basa sulla menzogna. Quindi abbiamo anche questo paradosso, da un certo punto di vista, che l'arte, il romanzo, attraverso una trama spesso finta, apparentemente una menzogna, in realtà ci porta verso la verità, mentre il regime totalitario sfrutta la menzogna per allontanarci dalla verità.
Io tra l'altro credo, Eleonora, che di aver dimenticato nelle varie, perché ho detto è romanzo, è saggio, è romanzo epistolare, però è anche biografia per certi versi, autobiografia e biografia, perché lei parla molto anche della vita di suo padre, ma racconta anche molto di sé, evidentemente, del suo viaggio, il primo viaggio negli Stati Uniti, poi il ritorno nel 79 in Iran con la rivoluzione, il suo rifiuto di mettere il velo, il ritorno poi a Washington, e quindi racconta molto. E sai, ho trovato dei punti di contatto molto forti. Settimana scorsa abbiamo presentato con il nostro amico Paolo Nori il suo nuovo libro, Una notte al Museo Russo, e lui a un certo punto, all'interno di quel libro, ci sono due aspetti che mi hanno fatto pensare ad azzardare Nafisi, perché innanzitutto le parole di Shklovsky, la citazione "l'arte è sempre stata indipendente dalla vita e nel suo colore non si riflette mai il colore della bandiera che sventola sulla cittadella del potere", quindi innanzitutto una riflessione che c'è potentissima in Azzar Nafisi in questo libro, del valore importante della letteratura rispetto alla politica, a quella politica che tu dicevi purtroppo sempre di più, no? Rimanda agli aspetti totalitari dell'uomo solo al comando, un po' dittatoriali, no? Per certi versi, le nuove dittature. E poi c'è anche un altro aspetto, se sei d'accordo, in cui, quindi uno è questo, e un altro è invece è l'aspetto legato al non perdere la lucidità, cioè lei non perde mai la lucidità in questo libro, e parla di Trump e parla di quello che accade in America. Io penso a Davlatov, no? lo scrittore russo esule a New York, che racconta però con grande lucidità quello che dell'Unione Sovietica però era bello e quello che non è bello della patria che lo ha accolto, no? Cioè lei riesce a mantenere una grande lucidità anche sugli aspetti poco piacevoli, poco belli degli Stati Uniti.
Sì, assolutamente. Nafisi è in esilio, ricordiamo, in esilio a Washington dal 1997, insegna lì da quell'anno e da quando è dovuta, insomma, fuggire dall'Iran, da Teheran, dove insegnava letteratura. E lei, quando parla appunto di leggere pericolosamente, non si riferisce soltanto a chi vive in paesi chiaramente dove la libertà non è consentita o è molto limitata, ma anche a chi vive nel mondo libero. Perché? Perché una delle più grandi minacce, e lei in questo caso cita anche Solbello, è l'indifferenza alla realtà, ovvero anche per chi potrebbe leggere qualsiasi cosa a disposizione, tutti i libri del mondo senza censura, il rischio è quello di anestetizzarsi, perché noi amiamo diciamo il comfort, la comodità, certo. E quindi amiamo leggere ciò che corrisponde ai nostri schemi mentali, e quindi in questo senso leggere è pericoloso anche per chi legge, perché porta a mettere in dubbio anche se stessi. Infatti una delle grandi caratteristiche del romanzo, secondo Nafisi, è la sua pluralità, che lo rende lontano dall'ideologia. Quando lei ci dice che il romanzo è un antidoto alla tirannia, non significa che sia un romanzo politico nel contenuto. Anzi, lei dice che i grandi romanzi non sono ideologici, non sono politici nel contenuto, ma nella forma, nel loro essere antitirannici, perché danno voce a tutti, anche ai cattivi. E qualche volta ci dice, possono anche farci sorgere il dubbio che i cattivi siamo noi.
Certo.
E questo è pericolosissimo, perché ci inquieta, ci fa mettere in dubbio le nostre certezze, e quindi assolutamente anche nei paesi liberi, gli Stati Uniti, ma possiamo pensare anche all'Italia, all'Europa, a qualsiasi contesto, è molto importante non dimenticarsi di leggere pericolosamente e di portarsi quella che lei definisce, a proposito della sua biografia, lei racconta nel libro di quando giovanissima andò in Inghilterra da sola a studiare, sicuramente una situazione di privilegio dal punto di vista educativo, ma per una bambina una situazione disastrosa, perché si era allontanata da casa e quindi sentiva moltissimo la mancanza dei genitori, della famiglia, del suo paese. E lei si era portata una casa portatile, pochi libri classici della letteratura persiana, le poesie di Farrukh Furazad, che è una grande poetessa del Novecento, e questa casa portatile che lei dice di cui desidera dotare anche i lettori, un luogo in cui si sentiranno totalmente liberi e di cui nessuno, mai da nessuna parte, potrà privarli. E questa è anche la sua esperienza, certo. Quando poi è dovuta fuggire dall'Iran, lei non ha più avuto una casa, certo, vera nel suo paese, ma si è sempre portata questa casa portatile che ci regala appunto l'immaginazione. Perciò uno dei suoi libri, un altro dei suoi libri si intitola La Repubblica dell'Immaginazione, perché sì, è quello stato in cui possiamo sempre rifugiarci, in qualsiasi condizione noi siamo, anche la peggiore, come si è attestato da...
Certo. Senti, Eleonora, c'è Maurizio Chipanigoni, sì, vuole farti una domanda. Vai, Maurizio.
Sì, no, il fatto che lei in questo libro si possa, no, rivolgere a un padre, perché queste epistole che lei scrive le rivolge, insomma, le dedica a un padre e quindi a una figura maschile, forse non ha un valore solo affettivo, ma anche simbolico in questo, proprio in questo senso, no? Penso.
Sì, secondo me è anche molto biografico, perché è stato il padre a introdurla al mondo della lettura. Lei racconta che fin da quando era piccola le raccontava storie e poi fin da quando era piccola lei scriveva lettere al padre, dice, da quando aveva 6 anni, quindi è stato proprio lui a introdurla in questo mondo dell'immaginazione. E in queste lettere lei gli racconta anche la vita concreta, la vita dell'Iran, quello che succede nel paese, le proteste, il regime che chiude internet e quindi lei non può più parlare con le sue amiche, è preoccupatissima, racconta che cosa succede in America, racconta delle proteste per Black Lives. Il padre non è soltanto un espediente, è assolutamente una figura presente ed è una figura intima, quello che più conta, e questo ci porta in una nuova dimensione dei suoi libri, secondo me. Chi ha letto gli altri suoi libri ha visto sempre questa passione enorme per la letteratura, per l'arte, per i temi del potere, della libertà. Però il fatto che ci sia questa vicinanza emotiva ci porta appunto nella dimensione del cuore, e la dimensione del cuore è quella che può parlare a tutti, e quindi in questo senso forse anche simbolica la figura, certo, del padre.
Senti,
dell'amore che tutti possiamo sperimentare. Infatti un autore che lei cita poi è Grossman,
sì,
che parla di che ha perso il figlio in guerra, come sì, a cui è sì, dedicato anche un libro, Un cerviato somiglia al mio amore, sì, e che è morto in guerra mentre lui stava scrivendo questo libro, e lei dice a questo proposito che narrare è un atto d'amore.
Sì, tra l'altro devo dire che Eleonora, ecco, ricordiamo che queste lettere sono 5 lettere che poi in cui lei si rivolge al padre raccontando tante cose e prendendo però 11 libri a spunto, come spunto per, sì, per parlare di tante altre cose. Tu hai citato Grossman, ci sono tanti altri autori, tra l'altro molto diversi fra loro, a dimostrazione ulteriore che la letteratura è completamente universale. Prima di chiudere però volevo domandarti 2 cose, le leggo insieme. La prima è, visto che tu hai avuto modo di intervistarla, che impressione hai avuto nel parlare con lei? E poi un'altra cosa che invece chiedo a te è, visto che si parla di libri, ci sono citati 11 grandi libri nel nuovo Leggere pericolosamente di Azzar Nafisi, e tu le hai chiesto quale libro sceglierebbe se potesse sceglierne uno solo, e lei risponde Le mille e una notte. Se chiedessi lo stesso a te, quale potrebbe essere, Eleonora?
Il mio libro?
Sì.
La tempesta di Shakespeare. Se dovessi sceglierne uno solo al mondo, probabilmente La tempesta di Shakespeare. Tornando a Nafisi, una persona meravigliosa, una persona squisita che conduce la sua battaglia con una passione che è pari alla sua serenità, alla sua calma, alla pace che vuole trasmettere. La sua battaglia non è mai una battaglia violenta, questo è importantissimo, e questo è anche in sintonia con quelle che sono le proteste delle donne iraniane.
Certo.
Una protesta che è tanto più forte quanto meno è violenta, cioè la violenza è solo quella della dittatura, è quella del regime e del tiranno. La protesta è sempre pacifica, come quella di Gandhi, come quella di Mandela, di Martin Luther King, grandi modelli delle grandi battaglie condotte per i principi, per i valori, per l'esistenza. Sono battaglie non ideologiche, ma battaglie esistenziali, dice Nafisi. E
grazie.
Sono battaglie condotte pacificamente, come lei.
Grazie Eleonora. Io ricordo Azar Nafisi, preziosissimo questo volume, Leggere pericolosamente, edito come sempre da Adelphi. Ringrazio Eleonora Barbieri e ti chiedo quale canzone hai scelto per salutarci quest'oggi.
In nome della libertà e della battaglia contro la mentalità totalitaria, Redemption Song di Bob Marley.
Benissimo, grazie mille. Grazie Eleonora Barbieri. Grazie, ricordo ancora Azar Nafisi, Leggere pericolosamente ad Elfi. Arriva Bob Marley.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.